Come state, cari tifosi, dopo il pareggio deludente di ieri? Arrabbiati, delusi, sconfortati? Ditecelo. Radio Marte, Marte Sport Live, parte adesso.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarrataro, saluto in redazione Manuela Castelli, Gigi Soriani regia, Gianluca Gifuni mi ha preceduto, dunque avete già affrontato argomenti Napoli, le faremo con un focus su ulteriore anche con Enrico Fedele tra poco, perché cari amici, io sinceramente sono abbastanza preoccupato, anzi molto preoccupato, e non perché il Napoli sia fuori degli obiettivi, anzi è quarto in classifica in Serie A, è un passo comunque dagli ottavi nonostante il pareggio molto deludente di ieri, ma io non noto uno spirito di squadra, non noto organizzazione, la squadra sembra non sapere cosa fare sia nel bello che nel cattivo tempo, mi riferisco sia quando le cose vanno bene, tipo primo tempo di ieri il Napoli meritava di chiuderla anche 2-0, forse comunque in vantaggio come è stato, e sia quando, perché c'era un giro palla troppo lento, e sia quando le cose vanno male. L'1-1 è proprio il manifesto di come il Napoli non dovrebbe prendere i gol, un posizionamento da squadra dilettante, e sia sull'1-1 quando la squadra si è disunita, cioè dopo il gol dell'1-1, e sembrato non sapere cosa fare con la palla tra i piedi. Mi affido però a chi ne sa più di me, Maurizio Pistocchi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie sempre per essere con noi, caro Maurizio, perché io sono preoccupato, perché al di là, ripeto, del posizionamento in Serie A e anche in classifica Champions League, non vedo prospettive positive per il futuro. Non vedo organizzazione in questa squadra, vedo una squadra che non è addestrata in certe situazioni, non sa cosa fare con la palla tra i piedi. De colpa anche dei calciatori, evidentemente, però vedo grandi responsabilità del tecnico che, devo dire, quasi mai se ne assume in conferenza stampa.
La sensazione che si ha vedendo il Napoli è quella che tu puoi avere vedendo un film dove ci sono De Niro e Al Pacino, ecco. Ma il regista è
Sarnataro. Vabbè, non esageriamo.
Va bene. Cioè, non voglio dire che sia tutta colpa di Garcia, però la sensazione che si ha è quella di grandi potenzialità.
Esatto.
Perché al primo tempo il Napoli poteva fare 3 gol tranquillamente, forse anche uno in più, però si vede una squadra che mentre nel recente passato sia con Sarri che con Spalletti la squadra si muoveva da squadra, cioè tutti i giocatori sapevano esattamente cosa fare,
esattamente.
C'era un'organizzazione di gioco, oggi si vedono dei grandi giocatori che hanno delle iniziative personali ma giocano molto meno da squadra, sia quando attaccano che quando difendono.
Esattamente. Non c'è il senso del collettivo proprio.
Non c'è il senso del collettivo. Ogni tanto io sento dire da illustri personaggi anche in televisione che bisogna lasciare i giocatori liberi. Ecco, questo è il risultato. La libertà è ovvio che ci deve essere, perché il giocatore deve avere la possibilità anche di avere una sua idea personale, ma di solito questa libertà si lascia negli ultimi 20 metri, non la lasci nella costruzione del gioco, dove spesso ho visto delle giocate veramente individuali. C'è da essere giustamente preoccupati, però bisogna anche fare dei distinguo. L'avversario non era un avversario facile. Adesso oggi, naturalmente io dico questo e sentirò dire ma non avevano mai vinto eccetera eccetera. Io guardo la prestazione di ieri sera, ho visto una squadra molto fisica, sì, che sta molto bene dal punto di vista atletico, con questo Fofanà davanti che aveva una gamba straordinaria anche al 90esimo, quindi vuol dire che è un giocatore che ha delle possibilità, dei mezzi fisici molto notevoli, e con una buona organizzazione, perché hanno una buona organizzazione generale.
Maurizio, su questo però, fermo restando che i numeri chiaramente erano impietosi nei confronti dell'Unione Berlino, che l'anno scorso è stata la sorpresa della Bundesliga, ma veniva da 12 sconfitte consecutive, 5 delle ultime 12 senza segnare neanche un gol, quindi mancava un gol dal 7 ottobre scorso, da 31 giorni. Però ti chiedo, il Napoli ha avuto è riuscito nell'impresa di resuscitare una squadra moribonda, perché dopo l'1-0 avrai visto sicuramente anche tu, almeno spero che tu hai visto come me, te lo chiedo. Inizio del secondo tempo, il Napoli obiettivamente sembrava che l'Union Berlino fosse rassegnata, e vorrei vedere se maturava la 13ª sconfitta nell'area, se c'era il secondo gol, ma il Napoli faceva tocchetti, tocchettini, leziosismi, superficialità, e qui me la prendo con i calciatori, invece di chiuderla in maniera decisa e cattiva. Ma questo è un vecchio vizio forse della squadra, amplificato in questa stagione. E poi è arrivato questo 1-1 che io sinceramente neanche in eccellenza ho mai visto.
Allora, guarda, se uno va a vedere i numeri della partita e vede il numero delle conclusioni del Napoli, il possesso palla,
sì,
il Napoli aveva strameritato di vincere, cioè oggettivamente strameritato, no? Ha preso un gol, sì, che non si può pigliare. Non si può prendere un gol quando tu sei in attacco da una situazione tua, prendere un gol a campo aperto in quella maniera lì, è mancata completamente la marcatura preventiva. Non si può prendere un gol così. Diciamo che un certo tipo di errori individuali ci sono sempre stati nel Napoli, da Sarri in avanti,
sì,
ma quello di ieri è stato abbastanza clamoroso. Io non voglio fare come quelli che si limitano a commentare il risultato, per cui dice pareggiato male, ha vinto bravo, no, cerchiamo di andare un minimo più in là.
Infatti
e diciamo che dal punto di vista della qualità del gioco nel primo tempo si è visto un buon Napoli. Ci sono i difetti che tu hai evidenziato, cioè questa squadra non gioca più collettivamente, questa squadra è una squadra che nel momento della difficoltà sembra non sapere esattamente cosa fare. Questo, signori miei,
perciò dicevo prospettive, no? Perché il Napoli è quarto, esatto, il Napoli è quarto e il Napoli probabilmente andrà agli ottavi di finale. Questo amico scrive: per la Champions sono tranquillissimo, col culo che abbiamo avuto sinora nel girone, Berlino batte Braga e passiamo pure con 7 punti, scrive Antonio. Potrebbe anche essere, però il problema sono le prospettive, perché poi dopo la sosta sono Atalanta, Inter, Juventus, e c'è l'Empoli domenica, attenzione all'Empoli domenica.
Il problema sono le prospettive, anche perché questa squadra finora ha dimostrato che fino a un certo livello non ha problemi, quando si alza,
esatto,
la competizione ha problemi. Questo è un grosso problema, ne abbiamo parlato già dall'estate.
Sì, sì, assolutamente.
È un problema soprattutto tecnico, e ci deve pensare Garcia, se è in grado. Ci deve pensare la società, deve capire che momento sta vivendo la squadra. Io ripeto quello che dico dall'estate: potenzialmente è la squadra più forte del campionato, anche più dell'Inter. Perché l'Inter è una squadra fisica con dei giocatori molto esperti che sanno gestire i momenti della partita, ma la qualità di calcio che può esprimere il Napoli è superiore. Si è visto l'anno scorso, il Napoli ha vinto il campionato con più 16 sulla Lazio, più 18 su Inter e Juventus, più 20 sul Milan. Ha cambiato un solo giocatore nell'11 base dell'anno scorso, non può essere così il Napoli, non può essere così svagato, non può essere così distratto. Questo premesso, cioè che abbiamo detto, no, tutto, però ripeto che il Napoli, a mio modo di vedere, come potenzialità è molto molto superiore a quello che abbiamo visto finora.
Ma quello è il vero problema, che molti tifosi potranno dire: ce l'avete con Garcia, ce l'avete con quest'altro. Ragazzi, ma non, io credo che non si riesce a capire che le prospettive non sono, secondo me, rose, continuando in questo senso. Poi Garcia può mettere anche mano lui, non è detto che debba cambiare allenatore per forza il Napoli. Ma non è chiaro, secondo me, a tutti la potenzialità di questa squadra. Però nel salutarti, Maurizio, come al solito quando parlo con te il tempo scorre velocissimo, le responsabilità dei calciatori ci sono secondo te anche?
Io, sai, penso che un giocatore quando va in campo vada sempre in campo per vincere. Le responsabilità dei giocatori ci possono essere nel corso della settimana, se non lavorano
nell'atteggiamento,
così,
non so, appagato, si sono montati la testa e fanno questi giochini invece di chiuderla dopo 1-0.
Ma
magari,
guarda,
hanno pensato che fosse finita la partita.
Quello Dario è una cosa che Napoli ha sempre fatto, cioè
sempre,
quando tu arrivi in area di rigore, il fatto che Napoli cerchi sempre la giocata,
sì,
piuttosto
sì,
che provare
di sfondare la porta, ecco.
L'ha sempre fatto, sì, da Sarri in avanti,
sì, no,
l'ha sempre fatto. È anche una caratteristica del gioco del Napoli. Ieri sera quante occasioni da gol ha avuto il Napoli? Cioè, mettiamoci, io l'ho registrata la partita, oggi me la rivedo.
Mi pare 27 conclusioni, anche se tre pali, sei come l'Union Berlino, però effettivamente tante occasioni.
27 conclusioni, pali, occasioni davanti alla porta, un gol annullato, secondo me giustamente,
sì,
quando vediamo gol annullati in questa maniera in Coppa dobbiamo chiederci perché in campionato invece questo tipo di cose vengono concesse.
Infatti.
Quindi ci sono tutta una serie di tematiche, no, nella partita di ieri. L'importante sarebbe veramente il fatto di riuscire a ritrovare quella identità di squadra, quella identità di collettivo, che francamente quest'anno siamo alla
quindicesima partita,
sì, di esatto, campionato, e altrettante di coppe, no, altrettante, 3-4 di coppe, ma non l'abbiamo vista, cioè, non abbiamo visto quell'identità, quel Napoli che sapeva sempre cosa fare nei momenti di difficoltà, e questa è la chiave di lettura di tutto, cioè il lavoro, l'organizzazione. Poi non vorrei che se ne sentissi che i tifosi del Napoli sentissero quello che si dice a volte in televisione, perché ho sentito addirittura l'altra sera Cappello dire che avendo vinto Lazio e Milan con poco possesso palla ha vinto la tattica di Allegri, come se ci fosse al mondo un qualsiasi allenatore sano di mente che sceglie dall'inizio di lasciare la palla agli avversari.
Ma infatti,
quelle sono situazioni che si verificano nel corso della partita.
Che ci fossero assolutamente solo due modi di giocare, due filosofie di gioco. Io gioco come Allegri, io gioco come Guardiola.
È una stupidaggine. Cioè, se io sono, soprattutto dico, faccio un remaining anche per la gente che segue il calcio al di là del tifo. Quando tu sentivi parlare di calcio da provinciale, cosa voleva dire calcio da provinciale? Un calcio povero di idee, povero di qualità, che si basava soprattutto sulla fase difensiva.
Sì.
Vogliamo elogiare questo tipo di calcio? Il calcio dei provinciali?
No. Io sinceramente no. Caro Maurizio,
io personalmente
assolutamente no, immagino.
Sono tifoso di una squadra, voglio vedere il calcio di Guardiola, di Spalletti, di Sarri, un calcio da protagonisti.
Sono d'accordo.
Calcio
con
da
te.
Provinciali lo lascio agli altri.
Maurizio, grazie, un abbraccio, buona giornata, davvero grazie.
Ciao.
Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, davvero tantissimi messaggi da parte vostra. Questo amico ci chiede se c'è l'applicazione Radio Marte su iOS. Certo che ci sta assolutamente, ce l'ho anch'io per dire. Non capisco polemiche e stupore. Un altro amico, questo è il Napoli di Garcia da inizio campionato, gioca lo stesso calcio e fa risultati altalenanti. Niente di nuovo, insomma, il campionato sarà così fino alla fine. Bruno da Napoli. Temo anch'io, caro amico. Siamo in attesa di cosa? Boh, non è dato sapere, forza Napoli sempre. Ancora messaggi, inutile girarci intorno. Il Napoli è una squadra, scrive Ciro, in particolare guidata male. Garcia via subito, c'è ancora tempo per dare un'anima alla squadra. Ciro da Salvator Rosa. Poi ancora, è arrivato il momento di dire basta, che abbiamo una squadra da scudetto. È giusto dire che avevamo, attualmente ci sono limiti tattici e soprattutto come si vince, fisici. Il pensiero di Egizio, ultimo messaggio dei tanti che sono arrivati, che leggo in questo momento, ma più tardi leggerò altri. Se gli attaccanti non la buttano dentro non è colpa di Garcia, però fare i cambi gli ultimi minuti non ha senso, situazione molto confusa in generale. Speriamo bene. Alex da Cecina, sempre forza Napoli. Ne parliamo con la firma del Corriere dello Sport, amico Fabio Mandarini. Ciao, buongiorno Fabio.
Ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
Eccoci insieme per commentare quest'altro the day after dopo questo pareggio deludente. Diciamo poco fa, il Napoli è pienamente in corsa per gli ottavi di finale, è quarto in classifica in Serie A, ma io non vedo prospettive e vedo un trend sinceramente deludente, perché parto dal presupposto che il Napoli è forte e che sta in questo momento giocando, forse anche per colpa, anzi sicuramente anche per colpa dei giocatori, altamente sotto le sue potenzialità. Politano a parte, sbaglio a dire tutto ciò?
Allora, no, non sbagli, tu non sbagli mai.
Vabbè.
Perfetto.
Sì, c'è
soltanto un aspetto che mi trova meno d'accordo, cioè tu dici colpa anche colpa dei giocatori. Quando una squadra come ha fatto il Napoli dall'inizio della stagione gioca fino all'ultimo istante con la stessa voglia almeno di provare a far qualcosa, io un pochino meno di responsabilità le do ai calciatori, nel senso che comunque se c'è un atteggiamento che non mi è parso sbagliato è quello proprio dei calciatori. Cioè mi è parsa comunque una squadra che non ha mollato, per dirla in termini concreti, pratici, non ha mollato il suo allenatore. Cose che accadono spesso nel calcio quando una situazione non prende,
sì, è vero, questo è verissimo.
E invece onestamente devo dire che almeno c'è una un'unità di intenti, quindi poi i calciatori sono in difficoltà, questo senza dubbio.
Allora aspetta, ti blocco un attimo Fabio, così aggiungiamo a quello che stai dicendo le statistiche rapidamente. 15 sì. partite giocate dal Napoli di Garcia di quest'anno, 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, media punti di 1,86, il problema è molto in casa, 2 vittorie in 7 partite. Io dico che, come dicevamo poco fa con Pistocchi, che la squadra non sa cosa fare, sembra poco organizzata e poco addestrata. Ma mi preoccupa ancora di più, e già mi preoccupa normalmente la prospettiva di questo Napoli, le dichiarazioni, mi preoccupa ancora di più le dichiarazioni di Garcia, che dice non c'è un problema in casa, noi speriamo di vincere contro l'Empoli. Perché, ti chiedo Fabio, quando c'è un problema, essere consci del problema è il primo passo, secondo me, per risolverlo. Ma se non si è consci, almeno ufficialmente, si risolverà?
Io non voglio neanche lontanamente immaginare o sospettare che Garcia non sia consapevole della presenza di un problema di questo tipo. È sotto gli occhi di tutti ed è sicuramente sotto i suoi occhi, lo conoscerà perfettamente,
certo.
Realmente questo è il suo modo di comunicare nei momenti magari di difficoltà. Mi auguro di conoscere anche le sue dichiarazioni nei momenti di brillantezza. Per adesso conosciamo quelle nei momenti di difficoltà e sono mediamente tutte così, quindi non mi stupisce che abbia detto questo. È il suo modo probabilmente anche di in qualche modo stemperare, non lo so, avrà le sue ragioni, però sono convinto che sia consapevolissimo del fatto che il Napoli ha problematiche di quel. Ma è un dato statistico che è conseguenziale al dato pratico, concreto in campo. Era parso chiaro un segnale non esattamente positivo nel secondo tempo di Salerno, che invece all'allenatore, l'ho detto in conferenza stampa, è piaciuto più del primo. A me no, è piaciuto più il primo che il secondo.
Beh, infatti.
E anche ieri nel secondo tempo, dopo un buonissimo primo tempo a martellare, il Napoli nel secondo si è sfidacciato, perché anche a me dà l'idea di una squadra che non ha trovato ancora, non ha avuto ancora un equilibrio. In 4 mesi l'allenatore è riuscito ad equilibrare questa squadra, esatto. E se fai anche il 73% di possesso, 27 tiri, basta una scintilla, come è stato il contropiede, perché sei messo male sulla del piazzamento, e questa è una cosa onestamente, francamente incredibile. Ha detto bene Politano, inspiegabile il gol che ha preso il Napoli, sì. Ha detto bene Di Lorenzo, eravamo piazzati male. Cioè queste sono cose che dicono loro stessi e noi non possiamo fare altro che registrare e riportare, perché sono la verità. Cioè è strano che il Napoli non sia organizzato nella copertura di situazioni di questo tipo. Negli occhi ancora l'anno scorso un calcio d'angolo
Sassuolo.
Mi pare il calcio fosse calcio d'angolo il Sassuolo,
sì.
Io ho problemi di memoria ogni tanto, quindi comunque era sicuramente una fase offensiva, una situazione,
no, quella corsa di sfrenata di 7-8 azzurri per recuperarsi, mi ricordo bene 10
uomini,
tutti e 10,
forse 9 perché ce n'era uno un po' più basso, cioè, però la riaggressione e il recupero di quel pallone, di quella squadra, di quella fase, ecco, di recupero, era, non so, sublimazione della preparazione tattica, sì, di quella squadra. Non è possibile.
Allora ho chiesto a vari allenatori, infatti sono d'accordo con te, devo purtroppo già salutarti, siamo già in zona pubblicità, però un'ultima domanda te la voglio fare. E gli allenatori dicono le squadre, anche le più forti, anche quelle con i calciatori più preparati o più di personalità, vanno comunque addestrate continuamente. Se non c'è organizzazione o addestramento succede quello che è successo ieri, al di là degli errori clamorosi, ci sono anche dei calciatori, no, sulla ripartenza, sul gol dell'Union Berlino. Forse non sono addestrati abbastanza, non lo so, è una domanda che mi pongo e vi pongo, cari amici ascoltatori, però a Fabio lo chiedo anche: perché i cambi dopo 25 minuti dall'1-1? Perché al solo al 77esimo? Andava bene così? E perché poi togliere Politano? Sì, stremato, ma all'87esimo ormai era, aveva il piede caldo, era on fire, Politano.
Non lo so.
Non si è capito.
Non lo so, non so che dirti. Probabilmente lui ha provato per 77 minuti a insistere su quello che aveva visto nella prima parte, che era andata bene, poi... A me sembravano alcuni giocatori, cioè per esempio Anissa era sparito già da un po', perché chiaramente viene da un fortuna e probabilmente aveva già giocato, certo, la partita di Salerno, non era, aveva esaurito le energie probabilmente. Mi chiedo ancora perché è il Mazzarino utilizzato così poco. Registra un ottimo impatto di Lindstrom,
sì,
a pochi minuti alla fine, quindi vuol dire che questo giocatore è vivo. Perché fare, concedergli sempre 7-8 minuti? Non lo so, io ho i tuoi stessi interrogativi, ma credo che
ce l'hanno tutti.
Non possiamo avere noi le risposte di queste, cioè, registriamo il fatto che i primi cambi sono stati 77.
Elmas che veniva dal gol di Salerno, quindi rinfrancato, non utilizzato.
Sì.
Te lo so.
Non utilizzato. Io sono d'accordo con te. Ci sono delle cose che sono difficilmente spiegabili, però sicuramente l'allenatore avrà risposta a queste domande. Non so.
Fabio, grazie, un abbraccio forte, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport. Un abbraccio al mio amico Fabio Mandarini, firma del Corriere, e intanto rapidamente, tra poco c'è Enrico Fedele, quindi prenotate per lo 081-63-6363. Il Napoli ha comunicato il sold out dei biglietti del settore ospiti per Real Madrid-Napoli, che si giocherà il 29 novembre, ricordiamo, alle 21 al Bernabeu. Intanto De Laurentiis, come ha detto già Gianluca Gifuni prima, è arrivato già da tempo a Castelvolturno, da oltre mezz'ora. Oggi controlli sia per Osimhen che per Lobot. Osimhen per una risonanza Osimhen per una risonanza e Lobotka per un affaticamento, anche un problema credo alla mano, al gomito, perché è uscito per un contrasto con un calciatore tedesco, con un calcio involontario al gomito credo della mano, del braccio destro. Insomma, vedremo e vi daremo conto tra poco, al massimo questa sera dalle 20 alle 21. Intanto pubblicità, tra poco Enrico Fedele.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Tantissimi messaggi, cari amici, vi ringrazio. Massimo da Giuliano scrive: buongiorno a tutti, non sono deluso né meravigliato, l'aggettivo giusto è rassegnato. Io mi chiedo se non vuole ADL cambiare subito allenatore, visto che se tutto va bene vinceremo ad Empoli, con l'Empoli in casa, ricordo, e poi assisteremo salvo miracolo a una debacle nelle successive quattro partite. Affiancare il tecnico con un uomo spogliatoio che ne capisca di calcio, tipo Ibra col Milan, e vedrei come unica persona adatta a questo uomo, a questo ruolo, Marek Kamsić. A proposito, ieri c'era anche DJ Soriani al Maradona. Non ci sono stati fischi dopo la finale di partita, giusto Gigi? Anche molti amici ci hanno detto. Che significa? Che hanno avuto rispetto e maturità per questa partita, che chiaramente il Napoli non ha perso, ha pareggiato, quindi è ancora in corsa per gli ottavi. O c'era quello che diceva Massimo, rassegnazione, perché è una cosa che mi preoccuperebbe molto di più. Le reazioni piatte di rassegnazione e di sconforto sono molto più preoccupanti di reazioni rabbiose, anche qualche volta sopra le righe. Intanto è il momento del nostro direttore Gigi Cisei, e arriva lui, Enrico Fedele. Ho anche la sigla se vogliamo, però non è un problema. Eccolo Fedele contro tutti, con il filo diretto, eccolo qui.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
081-63-6363 per parlare con Enrico Fedele. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi.
Come sta il giorno dopo? Rassegnato, sconfortato, arrabbiato, deluso, avvelenato?
No. Io dopo il primo tempo avevo parlato con Antonio Sasso.
E anche salutiamo, il direttore del Roma sempre, con affetto.
Anche Antonio Corpo, e avevo manifestato la mia perplessità soprattutto su queste praterie che si erano aperte e che abbiamo rischiato due contropiedi in inferiorità numerica. Dico, ma perché fanno queste cose? Questa situazione...
Direttore, perché il Napoli è dall'inizio del campionato poco equilibrato e poco organizzato, a me sembra evidente.
No, ma sì, però un momento. E questo è un demerito dell'allenatore.
Sì.
Ma i giocatori in campo che fanno?
Ah no, è chiaro, anche loro hanno responsabilità.
Adesso stiamo dando tutte le responsabilità a questo Garcia che abbiamo detto è poco adatto, non c'è niente da fare. Sta là, come giustamente diceva Corbo, è un professore che sta facendo lezioni agli studenti con il preside sulla cattedra e quindi ha perso tutto il potere, non siamo d'accordo, ma i giocatori. E questa è l'aspettativa che noi praticamente abbiamo persa. E molta gente si era illuso di avere dei grandissimi giocatori, invece c'era una ottima organizzazione che ha reso questi giocatori bravi, dei giocatori ottimi, e hanno vinto uno scudetto. Non vorrei che questi giocatori si sentissero migliori degli altri, perché non lo sono. Solo se giocano.
Quindi un po' presuntuosi sono, secondo lei, però se serve sempre in una squadra, poi andiamo da Rosario che già ci ha chiamato, lo 0816363. Se serve sempre nel calcio di oggi un'organizzazione e un addestramento tali da far rendere al meglio i calciatori, se questa non c'è i calciatori hanno responsabilità, ma c'è pure il manico che non va
in campo. In campo la marcatura preventiva non la fa l'allenatore, ma la fa il giocatore che vede in campo, e nel campo del Napoli non ci stanno giocatori di questa tempra, tutti davanti. Guardi il gol che abbiamo preso,
clamoroso.
È praticamente da schiaffi.
Sì, è vero, vero. Andiamo da Rosario, direttore, diamo spazio ai nostri amici a casa. Buongiorno Rosario.
Allora, buongiorno Dario, buongiorno direttore, velocissimo. Al di là del gol che non si vede nemmeno in terza categoria, io mi sono chiesto una cosa. Lei giustamente parla anche di responsabilità dei calciatori, ma non è che questi calciatori probabilmente avendo imparato, ecco, mi perdoni il parlare così, quel tipo di schema, quel tipo di modalità di gioco, non riconoscono più il resto, cioè non sono giocatori così duttili da poter interpretare una maniera diversa di gioco? Perché io sì, l'allenatore gli do tutte le responsabilità di questa terra, però come ha detto lei, le marcature preventive, i tagli, eccetera eccetera, io credo che in campo questi non si parlano nemmeno in campo.
Chiaro il tuo pensiero, Rosario, direttore.
Su questo non c'è dubbio che i giocatori in campo hanno il termometro della partita e degli avversari, e se sono intelligenti la giocano a modo proprio. Questo è fuori di dubbio, che non ci sia una grande organizzazione, questo è vero, però non diamo tutte le responsabilità su chi è responsabile. La responsabilità di Garcia è quello che è stato troppo tempo fuori dal calcio e praticamente ha voluto cambiare un qualche meccanismo che era oleato bene. Ha sbagliato, sbaglia tutto. Allora il presidente non l'ha mandato via perché chi doveva venire non è voluto venire. Con un altro allenatore si dà l'alibi anche ai calciatori. Allora io non so che cosa succede, ma noi stiamo facendo l'arte del rimando. Le prime tre, vediamo le altre tre,
però
poi vediamo le altre.
Io prima ho detto, ne ho parlato anche con Maurizio Pistocchi, con Fabio Mandarini. Al di là del discorso del Napoli in corsa in Champions League, in questo momento sarebbe qualificato perché quarto, e anche gli ottavi probabilmente ci andrà, e noi ce l'auguriamo ovviamente, però la prospettiva qual è? Cioè, se la squadra continua a non girare, anche per demerito di Garcia, ma certamente anche per demerito dei calciatori, per carità ovviamente, che si può fare per svoltare? Io non vedo prospettiva, non vedo un'analisi tecnico-tattica in conferenza stampa, non vedo una squadra che ha uno spirito collettivo, non la vedo.
Dario,
quindi
Dario, però ti dico la mia.
Andiamo poi d'Angelo e poi andiamo d'Angelo, sì.
Dalle aspettative che uno ha, che cosa vi aspettavate dal Napoli?
Beh, un Napoli dire... No, assolutamente.
Volta, no, dopo le prime partite, dopo no, queste nove partite, è da illusi. Allora il Napoli deve entrare in una Coppa dei Campioni, e c'entra. Non so se ci sarà, certo. Non sta difendendo lo scudetto.
Questo ci aspettavamo, che non fosse almeno sette al primo posto dopo 15 partite, non che fosse primo.
Ci manca anche l'amor proprio di chi ha vinto lo scudetto.
Sì, ma anche perché il calendario fin qui è stato, diciamo, favorevole a Napoli, però ne parleremo poi. E appunto, io sono preoccupato per questo, non perché non penso che il Napoli, non perché penso che il Napoli dovesse rivincere, assolutamente, era quasi impossibile. Angelo, intanto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto complimenti al direttore per le sue analisi sempre ben approfondite e chiare per tutti. Volevo però fare una considerazione, se posso.
Vai, 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 rapidissimamente.
Napoli,
se puoi.
Essendo una squadra campione d'Italia, insomma, che ha vinto con merito il campionato scorso, non vedo che quest'anno scende in campo con quell'orgoglio, con quella voglia, siamo campioni, cioè siamo, insomma, ecco.
Lo dicevamo poco fa, lo dicevamo.
Dovete avere paura di noi, tra virgolette, paura sportiva, ovviamente.
Ok, chiarissimo. Angelo, ti devo stoppare, sai perché? Perché arrivano moltissime chiamate, quindi 20 secondi a testa. Grazie, Angelo. Direttore.
La verità. Dario, è la verità, abbiamo detto poco
sì,
fa.
Sì, sì, l'amor proprio l'hanno perso per colpa anche loro, evidentemente.
È una responsabilità di tutti.
Sì, sì, anche
del
presidente.
Uno che ha cambiato e gli altri che non hanno il coraggio, nemmeno l'autorevolezza di dire... Noi siamo campioni del mondo. Abbiamo avuto un inizio di campionato in discesa. 4 partite in casa, abbiamo pagato un punto.
2 vittorie in 7 partite in casa, compresa la Champions League. Angelo, un altro Angelo. Buongiorno, rapidamente.
Buongiorno.
20 secondi. Vai.
Io volevo chiedere al direttore,
vai.
Ma lui ha scoperto perché Caracelia e Di Lorenzo non sono più i giocatori dell'anno scorso?
Grazie, Buona Angelo. Giornata. Perfetto, anche nel tempo, direttore.
Allora, Di Lorenzo è convinto di ritornare a fare l'attaccante come è nato. Delle volte cede troppo nelle sovrapposizioni. È il quinto attaccante, o il quarto.
Sì.
E lui non è stato mai un mostro nella fase difensiva, ma oggi eccede e non ha una copertura preventiva da parte dei centrocampisti.
Questo qua che dovrebbe dirglielo però in tutto questo. Però Caraschella invece...
Guadaschella in un momento nel quale per dimostrare che sa fare tanto
eccede l'egoismo, assolutamente. Ieri sì,
però due settimane fa, quando ha fatto 2 gol, tutti quanti abbiamo visto finalmente il vero Guadaschella. Allora in 15 giorni si è cambiato. Non so se
beh, se uno però eccede nel vuole strafare perché vuole fare tutto da solo, è chiaro che non emerge.
Anche
nella
ieri, per esempio, ha avuto 2 opportunità.
Assolutamente, doveva servire Simeone. Andrea, buongiorno.
Fabio, buongiorno.
Ciao.
Una domanda per il direttore.
Vai.
Più che altro una riflessione. Cioè, io sono ottimista per il futuro del Napoli.
Beato te.
Se non sta facendo il massimo con un allenatore a cui non fare passare neanche lo straccio per terra. Perché fa sia errori tecnici che è incapace di motivare il gruppo.
Okay.
Quindi il peggior allenatore secondo me che c'è sul mercato, lei che ne pensa, direttore?
Ah, questo volevi dire, ok, grazie Andrea, un po' troppo severo, esageriamo, rispettiamo il professionista sempre.
Su questo non c'è dubbio, l'illusione è l'allenatore, ma non tanto quanto allenatore, per 2 motivi, per aver cambiato il modulo di gioco che dava i suoi frutti e io credo anche per una preparazione atletica che spesso non ti dà la possibilità di comandare il gioco. Su questo non c'è.
E quando poi arriva questa condizione?
Ah, questo, con
su 3 mesi?
Io credo
4,
che sulle sostituzioni è veramente deficitario. Molto,
mamma
molto.
Mia, ragazzi, 25 minuti per fare cambi e poi perché mettere Lindstrom per Politano?
E poi c'è un dato di punto, mi piacerebbe anche mettere nelle corresponsabilità che il Napoli quest'anno, l'anno scorso ha trovato le pepite d'oro, e invece ha trovato dei giocatori, dei buoni giocatori a quei prezzi, non so se mi sono spiegato, che hanno arricchito la rosa ma non hanno rinforzato la squadra,
non l'hanno migliorata, insomma. Dobbiamo fermarci per pochi istanti, pubblicità, torniamo tra poco sempre con Enrico Fedeli, i vostri messaggi, i vostri interventi in diretta, 20 secondi per fare domande a Fedeli allo 081 63 63 63.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Tanti messaggi che arrivano da parte vostra. Antonio scrive: ti faccio solo una domanda perché sono ancora arrabbiato e nervoso, quindi vado in generale. Se dico che Garcia sia il peggior tecnico dell'era De Laurentiis insieme a Donadoni, sei d'accordo? Grazie, forza Napoli. Per ora sì, insomma, quella delude un po' di più, almeno secondo me. Poi previsioni, poi ultima chance, poi sosta e Mazzarri, ma Salvatore da San Marzano sul Sarno. Direttore, c'è? Eccoci qua.
Ultima chance per che cosa?
Non lo so, lo scrive l'amico Salvatore da San Marzano sul
Sarno. Capito, ma ultima chance
per forse per Garcia, immagino. Perché se dice poi sosta e Mazzarri.
Ma va bene, ma poi che fa?
vinciamo, poi ne abbiamo altre, poi abbiamo te un trittico difficile, gli diamo un'altra chance. Non è una questione di chance, oramai il presidente ha preso una scelta, fa l'allenatore di sostegno e non lo trova un altro. Ora, per andare in Champions ci va un po' per meriti, molto per demerito degli altri. Non vedo una quinta o una sesta che possono insidiare il quarto posto. Dice, l'Atalanta non mi sembra una squadra così alti e bassi, la Fiorentina.
Io non sono così sicuro, perché non sono sicuro del Napoli, fondamentalmente, di questo Napoli,
non
delle qualità.
Io sono sicuro del Napoli, ma sono anche sicuro che le altre non sono tanto più forte.
0816363 per fare le ultime domande via telefono in 20 secondi al direttore Fedele. Emiliano le chiede: ma non vi sembra che il Napoli attuale sia tale e quale a quello che delle ultime 10 giornate del campionato passato? Sotto ritmo, con poca brillantezza nelle giocate, dunque
sotto
solo colpa di Rudy?
Sotto ritmo sicuramente, però l'anno scorso c'era la consapevolezza che avevi vinto, eri un poco sazio.
10 partite sono tante, il Napoli ha vinto, ricordiamo, a Torino la Juventus, ha vinto col Torino, ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Fiorentina, l'anno scorso in scioltezza, non scherziamo, non c'è proprio paragone, secondo me ovviamente. Poi andiamo ancora al telefono, se c'è, intanto questo amico, stiamo solo perdendo tempo prezioso, Mazzarri subito, un saluto affettuoso Roberto da Casoria, non so se questa può essere la soluzione giusta, direttore.
Ma io sono un tifoso di Mazzarri perché ha fatto dei bei piatti con degli eventi, diciamo così, di tutti i giorni, giocatori discreti, buoni, con a loro dei grandi risultati. Certo, è il miglior medico di famiglia possibile.
Mario, buongiorno.
Voi, una riflessione veloce, e non so se il direttore illuminato sarà d'accordo. Io vedo questa squadra come costruita a immagine e somiglianza, a misura dell'uomo e del tecnico Spalletti, che ha saputo imprimere anche una certa volontà, alla napoletana maniera, una certa cazzimma, cosa che probabilmente Garcia, che sarà bravissimo, però non è in grado di fare. Grazie.
Ma io ti dico la mia, io penso che sia stata una squadra costruita più con la ragione, la ragione economica che con la ragione tecnica. Questa squadra non ha un tornante di riserva a Politano, perché Lindström è un giocatore che non può fare quel ruolo, e questa squadra non ha il sostituto di
Lobotka.
Quindi è una squadra costruita con un budget particolare, sperando di trovare le famose pepite d'oro, e magari questa volta non sono d'oro ma sono d'oro di Bologna.
D'oro di Bologna è bello, però direttore, io sull'Lindström non sono d'accordo, nel senso che sicuramente non è un tornante classico, ma può giocare in quel ruolo, e soprattutto può giocare Elmas, non può giocare Lindström.
Lui può giocare in un attacco a tre dal centrocampo in su. Ma Garcia e anche il Napoli ha avuto sempre bisogno, quando giocava a tre, di ali che facessero anche la fase di recupero. Non a caso oltre alle gonne lo faceva, e non a caso Politano è migliorato sotto questo punto.
E quindi Lindström, a parte che l'Eintracht giocava anche col 3-4-3,
sì,
Lindström non può giocare in difficile, non può migliorare. Allora, che un allenatore che ci sta a fare?
Non può migliorare, ma l'ha detto lo stesso Garcia.
Lo so, l'ha detto.
Tra tutte le cose che ci vuole imbonire e non ci imbonisce,
no, quello peggiora, quando parla peggiora la situazione.
Ha detto una cosa giusta, io non posso togliere Politano.
No, questo è chiaro, però può togliere l'86esimo, quando il Napoli deve vincere.
Su questo non c'è dubbio, doveva togliere Zirischi e far giocare a Lindström, sicuro, ma non c'era dubbio.
L'anno scorso gli avversari erano terrorizzati, intanto ultima telefonata se riusciamo, 0816363. Dicevamo, lo scorso anno gli avversari erano terrorizzati quando ci affrontavano, oggi purtroppo abbiamo al timone un allenatore pavido che sta trasmettendo le sue paure a questi ragazzi. È il pensiero di Carlo che giro a lei, direttore, così?
Ma l'anno scorso avevamo una metodologia diversa di comandare il gioco, anche perché il gioco veniva dal basso. Oggi avete visto che non si imposta più dal basso, perché la volta scorsa, una volta con Koulibaly, una volta con Kim, avevamo il giocatore che diventava quasi un regista difensivo. Oggi questa non c'è sta, e quindi praticamente si cerca di saltare il centrocampo, e se mettono l'uomo sullo Bottega la manovra viene, diciamo, si inaridisce.
DJ Daddy le chiede: perché le sostituzioni al 78esimo, se stiamo pareggiando? Un po' tutti ce lo siamo chiesti.
Abbiamo detto, sulle sostituzioni stendiamo un velo pietoso.
Ma no, Gianluca forse, ultima telefonata, buongiorno. Pronto? Sei in diretta, come
buongiorno,
ti chiami?
Buongiorno, Gianpaolo.
Ah, Gianpaolo, scusaci, Gianpaolo, eccoci sì. Qua. Vai, domanda per da parte tua a Fedele.
Sì, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
E volevo chiedere al signor Fedele perché abbiamo un allenatore che sta sempre seduto in panchina.
Cioè tu dici... Ah, ho capito, tu dici vorresti uno più partecipe. Grazie, grazie.
Cosa
grazie.
Io non so scrivere. Mi credi?
Ognuno ha il suo stile, no? Questo è chiaro.
Dobbiamo pure pensare che prima di iniziare la partita scriveva, che c'è stato a scrivere. Forse delle volte si scrive e poi uno se lo dimentica. E allora se mi chiede solo un registratore. È una moda oramai scrivere. Io non la condivido nella maniera più assoluta. I concetti vengono impressi nella mente e poi devono essere pochi, precisi e concisi.
Nel salutare la direttore,
ho Gianluca,
sì,
prego. Quando ho sentito Gianluca, ho detto: mamma mia, non sia mai il Cifone.
No, come non sia mai? Perché? Perché? Intanto ricordiamo che poi ne parleremo anche in Marte Sport Show con Fedele di Napoli Empoli. Però c'è un'ultima telefonata di Gennaro. Buongiorno, Gennaro.
Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per il suo intervento. Ci dica tutto in 20 secondi, se può.
Volevo fare una domanda per il direttore.
Vada.
Vedo che lui fa fatica a riconoscere che il successo dell'anno scorso, l'80% è tutto merito di Spalletti. Tutto qui.
No.
Perché sono fatica da metterlo.
No.
Ok, grazie Gennaro per il tuo interrogativo.
No, assolutamente no. Assolutamente no. Il successo dell'anno scorso ha tre nomi. Spalletti come organizzazione di gioco, Giuntolo gli è riuscito a pigliare un paio di giocatori forti e l'assenza del presidente.
Vabbè, i giocatori però anche hanno il loro me, così come in questo momento anche i giocatori sono sicuramente responsabili di un momento non brillante.
Il metodo, io ho detto Spalletti che ha migliorato per esempio
tanti
all'attaccante soprattutto.
Osimhen, Lobotka, Rachmani, tanti, Lorenzo stesso.
La metodologia, l'idea di gioco. Giuntoli con Kim, con Cavaschella e poi l'assenza del presidente, che è importante.
Che è importante. Penso che
io nel Roma ieri purtroppo l'ho messa come primo elemento che ha contribuito a questo pareggio, perché lui doveva scendere dal primo al secondo tempo, visto che lo fa sempre e lo ha fatto già bene contro il Milan. Perché non è sceso? La colpa è tua, caro ADL.
Per il direttore Fedele, cosa pensa di Fabio Picchi, allenatore per il futuro?
È un ragazzo intelligente.
Sta facendo bene col padre.
È un allenatore che ha vinto due campionati di B. Ecco, non vorrei che adesso si facesse l'etichetta di chi vince in B e magari non eccelle in A.
Napoli pare sta seguendo anche i Farioli della Nizza, insomma, vabbè,
molto
però,
bravo, molto bravo, ricorda di questa roba. Quando parla, ma parla un professore universitario. Mi pare il mio amico Trombetti quando faceva lezioni di matematica.
Qui invece nella comunicazione siamo carenti, insomma, le vedo le conferenze senza contenuti, purtroppo.
Sì, ma anche le domande, perdonami.
Sì, qualche domanda pure, però non è che è facile fare una mezza domanda ogni 2-3 mesi, insomma, è riuscito a centrarlo. Direttore, grazie, un abbraccio, buona
giornata.
Grazie al direttore Enrico Fedele, siamo in chiusura, ringrazio tutti voi per averci seguito in tantissimi anche oggi nelle chiamate, anche nei tanti messaggi, saluto Gino, saluto già che difende Garcia, dice colpa anche dei calciatori, poi anche sicuramente benvenuto, insomma tantissimi hanno scritto, non sono riuscito a leggere i vostri messaggi, siamo però come dicevo in chiusura, torniamo 20:21 questa sera in Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con Francesco Marciano, con Emanuela Castelli invece torniamo domani sera 20:21, ma c'è anche in redazione oggi, la ringrazio per il lavoro, così come ringrazio Gigi Soriani. Da parte mia, Dario Sarratare è tutto, se andiamo via ancora un po' intossicati, sperando che il Napoli però batta l'Empoli senza se e senza ma. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.